Io non vi nego che sono molto contenta in realtà di aver iniziato anche a ragionare da questo punto di vista sulle criticità di chi poi materialmente ogni giorno si trova ad affrontare questi problemi, perché non è una responsabilità da poco, non è sempre facile. E spesso, diciamo, abbiamo una tendenza forse a distinguere un po' troppo il dibattito politico da quello che è la materialità delle cose che accadono, perché poi. Cioè, noi è giusto che, ovviamente, ripeto, sono anche una compagna e via dicendo, è giusto che noi affrontiamo il tema dal punto di vista politico, culturale e quant'altro. Però poi c'è anche la concretezza del fatto che spesso chi subisce violenza ha bisogno di risposte e si affida a te appunto, in una situazione che poi va gestita, cioè che non è che gli puoi fare i discorsi in cui gli dici no, vabbè, ma qua è un problema culturale, bisogna fare il corteo il 26 novembre, che è pure assolutamente necessario, eppure lo invitiamo, ma passa appunto per una serie di concretezze anche giornaliere che sono contenta che condividiamo più o meno tutte le operatrici del diritto, avvocate e via dicendo, le stesse criticità e problematicità, perché spesso. Appunto, l'esempio che faceva da ultimo Sabina è più o meno la quotidianità di ognuno di noi che opera nel campo. A questo punto io lascerei un po' la parola al dibattito e vi inviterei sia a fare degli interventi appunto sul tema, poi capisco che pure un po' ostica come cosa, anche a fare delle domande. Anche per lo scopo di trovare insieme delle situazioni di raccoglimento, a me convince molto questo dibattito perché, appunto, mettendo insieme profili differenti, possiamo anche immaginare delle forme di intervento anche in prospettiva. Faccio alcuni esempi, no, per capire quello che si potrebbe utilizzare quando noi vediamo di mettere a critica il piano sulla violenza di genere e quant'altro. Dal punto di vista ovviamente legale, poi ci sarebbe tutto l'aspetto che tratteremo nel pomeriggio. La questione del coordinamento tra le varie, diciamo, tra i vari tribunali, la questione della preparazione di chi agisce dall'altro lato sul piano della violenza di genere, cioè questa eccessiva discrezionalità dei giudici e anche dei pubblici ministeri, ragazzi, sta cominciando a diventare un problema pesante, eh? Cioè, proprio pesante, 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 perché io sono pure d'accordo a venirti a parlare ogni mattina e a trascorrere le mie mattinate con te, però dobbiamo partire almeno da un presupposto che c'hai due o tre elementi che ti permettono di trattare in maniera differenziale questi casi da altri, se no non ne esci più fuori. Così come gli elementi diciamo, di coordinamento tra le CTU, gli assistenti sociali, tutto il piano appunto del civile e del penale. Probabilmente su questo serve pure che noi facciamo una riflessione scritta, no? In cui mettiamo insieme, secondo me, mettiamo insieme degli elementi critici e si capisce anche che livello di proposta si può fare, perché qua stiamo a livello che ognuno di noi impazzisce, l'accordo spesso tra questi tribunali, basta l'avvocato che diventa scemo, che coordina i vari pezzi del puzzle abbastanza complesso. Comunque io dico 5 minuti di intervento, possono andare bene? Vabbè, quando vi prendete e segno gli interventi, quindi lascio la parola al momento a nessuno perché non si è segnato nessuno, però sì, Anna vuole aggiungere una cosa mentre vi segnate.
Che non ho detto per ragioni di tempo. L'altro trend, l'altro andamento che noi sociologhe del diritto e della devianza stiamo constatando da un po' di anni è questo tema del ritorno di una nozione che è quella di padre, nello specifico dei padri separati. No? Mi veniva in mente quando voi. È una cosa è incredibile questo ritorno del padre attraverso cioè attraverso la nozione di padre separato. Ormai ci sono anche tante ricerche su questo in un volume che ho curato io da poco, c'è cioè un saggio bellissimo che ha scritto una collega di Genova che insegna sociologia della devianza, si chiama Gabriella Petti, si è occupata a lungo di diritto di minori immigrati, adesso si sta occupando di questa nozione di padre separato, no? Che è fuorviante in sé perché stiamo parlando di uomini separati, cioè il padre separato. Che cos'è? Cioè, che cosa vuol dire il padre separato? Cioè, no? A proposito della responsabilità genitoriale, questo ritorno che io segnalo perché trovo che sia problematico problematico e pericoloso, cioè così come si va diffondendo nell'opinione pubblica, questo ritorno, no, del padre separato quasi vittima, no? Cioè vittima, a prescindere dai maltrattamenti o meno. Non che i padri non debbano avere gli stessi diritti e doveri, ci mancherebbe altro, io, nessuno sta mettendo in discussione questa cosa, però è una nozione che nasce a sfavore, no, della legittimità della parola femminile rispetto alla responsabilità genitoriale, cioè operativamente funziona così nella cultura giuridica e nella cultura relativa, no, alla questione della devianza, che già in sé non significa niente. Sì, volevo aggiungere questa.
Enrica. Ah no, ho detto che se voi ti do altri due minuti. Racconto una storiella, se volete posso raccontare tantissime storie sul tema.
Ha aggiunto.
Aspetta, allora ti do il tempo che Carla aggiunge una cosa, poi raccontiamo le storielle qui di vita vissuta.
No, io volevo aggiungere una cosa, la dico io che faccio la penalista, quindi che so un pochino di esperienza in diritto di famiglia. Ce l'ho avuta. Che dietro tutto questo, a parte la mancanza di formazione degli assistenti sociali e quindi la stigmatizzazione delle donne, di cui già hanno parlato, insomma, ha parlato Sabrina, ha parlato Anna, ma c'è anche tutta una questione economica che non viene affrontata, a mio parere, e cioè il fatto che il sistema dei servizi sociali in Italia è totalmente allo sbando, è oramai collassato per mancanza di risorse economiche, personali, di tutti i tipi. E sebbene si continuino a concepire delle norme che prevedono appunto che la mente sia il tribunale per i minorenni e il braccio i servizi sociali, quando in realtà da molti anni è il contrario, i servizi sociali sono diventati mente e braccio, perché è difficile che un giudice, un po' come la CTU nel civile, correggetemi se sbaglio perché non è che, cioè il giudice civile, nei tribunali civili tende ad aderire completamente alle considerazioni conclusive del CTU, che di solito non arriva mai a una conclusione, come ci raccontava Sabrina. Mentre ai minorenni, se prima c'era un giudice e poi c'era il braccio, quindi utilizzava i servizi sociali su delega per fare determinati accertamenti, ora la donna viene completamente abbandonata nelle mani dei servizi sociali, quindi un assistente sociale ha il potere di arrivare se ti ha preso in antipatia, semplicemente. Non solo perché magari non ha un'adeguata competenza e preparazione in violenza di genere, perché in nessun curriculum universitario si affrontano temi del genere, quindi abbiamo proprio una carenza che deve parte da più lontano. Quindi ti può semplicemente prendere in antipatia, oltre a non capirci niente perché non è formata sulla violenza, e qui riprendo le parole di un assistente sociale che interverrà nel pomeriggio e ve lo spiegherà perché sono parole sue, e cioè il fatto che la donna vittima di violenza dinanzi ai servizi sociali appare come una donna incapace di compiere scelte attive. Ecco, a me questa frase della Simoncelli, assistente sociale molto brava che lavora negli ospedali, mi colpì particolarmente, perché è vero, cioè è vero che una donna analizzata in sede di CTU o osservata dai servizi sociali può apparire così, perché ha tutto un passato che però non fanno emergere perché devono essere imparziali. Allora, quando è che si è chiesto ai servizi sociali di essere imparziali? Loro devono essere parziali, cioè, invece no, devono rimanere equidistanti, quindi di fronte al racconto di una donna delle violenze dicono vabbè, sì, però queste sono ancora denunce in corso, io non voglio entrare, no? Dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo degli uomini autori di violenze assolutamente manipolatori, che si presentano con l'orso a grandezza naturale durante gli incontri protetti che regalano al bambino, che legittimamente gioisce di questo atto del padre, e quindi loro sono fantastici, preoccupati, si invertono i ruoli, diventano loro le vittime, i famosi padri separati, non più uomini separati, ma padri separati non si capisce da cosa, quindi padri separati allude padri separati dei propri figli, quindi nuovamente si accusa la donna. E poi c'è tutto un business dato dal fatto che, non avendo fondi servizi sociali, utilizzano delle cooperative, quindi enti del privato sociale, che a un terzo del costo statale gli forniscono lo stesso servizio, che è un servizio dequalificato, totalmente incompetente, e anche lì si ricreano gli stessi meccanismi che poi troviamo nell'assistente sociale. Quindi c'è tutto un business economico, per non andare a invadere, perché non mi voglio allargare, di tutto il business che c'è dietro i collocamenti dei minori nelle case famiglie. Quindi anche lì si apre un altro scenario terrificante che ha natura e finalità prevalentemente economiche. Io ora ho perso tempo, adesso intervenite.
C'è Enrica a seguire Simona. No, vieni qua, dai, su. Ha parlato Sabina con il microfono qua. Ci ha fatta Sabrina ad avere il suo rapporto personale col fallo qui.
Col fallo. D'accordo. Allora, vabbè, vi ringrazio, tanto mi conoscete tutti. No, non te ne andare, Anna, che voglio riprendere alcune delle cose. Approfitto per riprendere alcune delle cose di te, Anna. Te stai andando via proprio?
No,
ok. Ah, ok, no, pensavo stessi andando via. No, alcune delle cose dette da Anna e anche da Carla proprio adesso. Anna ha detto inizialmente, io voglio parlare di violenza sulle donne, non di violenza di genere. Le parole hanno un loro peso, un loro significato. Allora, volevo riprendere quanto ha detto adesso Carla sui curricula e anche sulle difficoltà della formazione su questi temi da docente, cioè uno dei vari ruoli che rivesto e che è quello di insegnare all'università, per dire quanto è difficile parlare di questi temi dentro le università e anche solo nominare il termine genere, che è schiacciato, o la, chiamiamola così, la questione di genere, che è schiacciata, secondo me, dentro due dimensioni. Una, l'accusa da destra che appena parli di genere parli di cose Sodoma, Gomorra, cose terribili che chissà quali scenari evocano, bambini che crescono con tre madri, che chissà che fanno, quattro padri, cose così. E quello. Dall'altra parte, e qui secondo me noi dobbiamo stare attenti perché è più difficile, più sottile da scardinare, quello che è diventato il gender mainstreaming. E che ha, secondo me, a che fare anche con la questione dei padri separati che richiamava lei. Cioè, cos'è questo gender mainstreaming? È il fatto che ogni differenza venga messa, bene o male, debba essere tenuta in considerazione, ma debba essere tenuta in considerazione alla pari delle altre. Vi faccio un esempio, vi faccio prima un esempio, poi ve ne faccio un altro. I comitati pari opportunità delle università sono diventati i CUG, comitati unici di garanzia, dove non ci si occupa più della discriminazione delle donne che subiscono in quanto tutto quello che sappiamo, ma sono diventati quei comitati dove ci si occupa di tutto, anche ad esempio delle disabilità. Qualcuno prima ha fatto la battuta, è perché essere donna è una disabilità. Certo, può essere anche vista così, però qui abbiamo e questo vale anche, per quello lo richiamavo, un po' il discorso, no, sui padri, o il discorso perché è così difficile scrivere violenza maschile sulle donne su una locandina dell'università se propone un'iniziativa, perché ti saltano tutti addosso. Ma gli uomini, ma una settimana fa una ne ha coltellato un fidanzato, cioè statisticamente noi statisticamente lo sappiamo che te capita una volta, ma non è quello il punto. Il punto, secondo me, della pericolosità di diciamo, è un discorso trasversale ed è quello che la critica femminista, a differenza del gender mainstreaming, è sempre stata una critica alle strutture sociali. Allora, ci sono differenze che rivendicare e chiedere che i rapporti di forza vengano modificati implica di chiedere una modifica delle strutture sociali esistenti. E questo è un grandissimo problema, cioè questo è il vero problema di parlare di violenza sulle donne nelle università, nelle scuole, eccetera. Da questo punto di vista, poi qui mi taccio, perché non è che avessi una scaletta, e riprendo un altro dei punti su cui invece sono meno d'accordo, sollevati da Anna, ed è quello della pratica di Antigone. Il femminismo italiano, lo sappiamo, ha da questo punto di vista avuto un po' una sua storia peculiare, una storia estremamente produttiva da un lato, dall'altra quella di abbandonare alcuni settori tipici su cui invece altri, magari anche in altri paesi, sono fatte le battaglie. Uno di questi è il diritto, no? Cioè il femminismo italiano, o una parte del femminismo italiano, ha detto: non ci serve fare le battaglie nei luoghi istituzionali, non ci serve fare le battaglie, no? Ad esempio per le quote rosa o queste cose qui. Ora lasciamo perdere gli esempi che possono essere più o meno appropriati, eccetera. Invece io penso che appunto una ripresa del femminismo giuridico come messa in discussione di quelli che poi sono meccanismi molto, molto, molto evidenti, no? Dentro, ad esempio, anche i dispositivi giuridici, ne parlava prima Carla, la questione dell'inammissibilità nel patteggiamento di ascoltare la donna in quanto vittima, chiamiamola comunque la persona offesa dal reato, no? Perché le vittime, si sa, di loro non esprimono consenso né in un senso né nell'altro. Anche questi sono argomenti delicati. Noi sappiamo benissimo, questo ce lo raccontano le penaliste meglio di noi, che ad esempio tutta la violenza, tutti i reati sulla violenza hanno perso la loro materialità. Il consenso o meno della donna ha perso importanza sia in un senso che nell'altro. Anche questo un avvocato lo sa, questo è problematico, no? Cioè dire che è la stessa cosa se così ti sfioro o faccio di più è comunque problematico dal punto di vista dei principi giuridici. E secondo me sono quei processi appunto su cui dobbiamo comunque stare attenti, perché togliere ad esempio l'importanza, la valenza giuridica del consenso sia in un senso che nell'altro ha poi degli esiti molto particolari. Detto questo, che poi era quello per cui mi avevano chiesto di intervenire, cioè, questa cosa l'abbiamo già detta in altre occasioni, un po' per andare controcorrente, invece l'8 novembre a Roma 3 siamo riusciti a mettere in piedi un gruppo di docenti che fa docenti del dipartimento, abbiamo chiesto al dipartimento di prendere l'iniziativa, cioè anzi di appoggiare l'iniziativa di fare una giornata di orientamento rivolto alle studentesse e agli studenti. Quindi l'8 novembre a giurisprudenza ci sarà questa giornata. Grazie.
Nella quale senza dubbio sarà lanciata anche la manifestazione del 26 novembre.
Siamo dietro lì a... No, a Roma 3.
Regà, questo corteo ci serve gente normale, bisogna dirlo a questa iniziativa. Cioè, possiamo avere solo le pazze militanti al corteo, quindi in ogni occasione pubblica bisogna dire che c'è il corteo il 26 novembre come un mantra che va ripetuto. Simona, prego.
Ma io era breve, e più che altro perché... sì, no, più che altro perché ho visto che non se la segnava nessuno, ho detto vabbè, quindi mi toccherà. No, io l'unica cosa è che volevo dire è questa, cioè che in questi mesi in cui ci siamo ricominciate a vedere in modo molto più costante, in cui abbiamo deciso di rifocalizzare la nostra attenzione sulla questione della violenza maschile sulle donne, e questo ha fatto sì che, come dire, tante informazioni ricominciassero a circolare, e questo per noi è stato proprio, cioè ci ha riaperto una serie di finestre che da tempo non aprivamo. Questo per dire un po' che, come prima diceva giustamente Tatiana,
abbiamo per troppo tempo diviso il piano politico dal piano materiale. E questo purtroppo è stato fatto in tante categorie, in tanti temi, e non ci ha fatto bene. Non ci ha fatto bene perché a entrambi gli aspetti ha fatto perdere di vista il punto d'arrivo, gli obiettivi, le trasformazioni che erano in atto, che no, in quel momento appunto chi faceva politica non conosceva, e chi faceva invece si occupava da un punto di vista, diciamo, professionale, tecnico, di alcuni aspetti, non sentiva il sostegno di chi faceva politica. Ecco, questa roba qui noi abbiamo pensato di superarla proponendo un percorso su cui sappiamo che ci saranno delle resistenze, e noi però su questo la riteniamo, insomma, che sia questa la sfida che vorremmo affrontare, no? E perché lanciare la provocazione di dire rivediamo il piano nazionale antiviolenza va a colpire esattamente questi aspetti qua, che è della nostra formazione continua, del fatto di le giornaliste, per esempio, ci hanno detto la stessa roba: noi non ci sentiamo sostenute dalle compagne, dal femminismo, dalla politica. E questa roba ritorna un po' anche oggi. Allora, quello che noi volevamo fare e che proporremmo l'8 all'Assemblea Nazionale è che questa roba deve trovare un momento di ascolto, di ragionamento, e di confronto anche aspro laddove si ritiene necessario, ma certamente anche di proposta, perché non vogliamo che questa ripresa, no, di ragionamento torni ad essere esclusivamente un atto estetico, un atto così di analisi. Noi vogliamo che invece questa ripresa di ragionamento collettivo si trasformi non solo su un piano conflittuale, perché ce n'è bisogno, ma anche su un piano di proposta. Per questo noi quello che andremo a portare come Rete Io Decido all'Assemblea dell'8 è che il giorno dopo, il 26 novembre, ci si fermi, si costruiscano dei tavoli di confronto, perché è necessario che sia le giornaliste, che le operatrici, che le giuriste, che tutte si mettano di fronte a un tavolo e si scornino se c'è la necessità di farlo, ma poi riescano a produrre un pensiero e delle proposte che provino a scardinare tutto questo aspetto qui, perché altrimenti quello che succede è che ognuno torna sul proprio orticello e resiste su un piano che non c'è più, dove non c'è più da resistere. Qualcuna, parlavo con Antonella l'altro giorno, che ci dicevamo: certo è che quando poi noi proviamo a dire ok, rivediamo quella legge che magari è stata frutto di lotte, che è stata frutto di conflitto, eccetera, eccetera, ad un certo punto molte di noi dicono: però aspetta, perché prima la dobbiamo difendere. Così è stato, per esempio, sulla legge 194, per cui per anni si è detto rivediamola, e invece poi ad un certo punto qualcuno diceva: ma prima la dobbiamo difendere. Ecco, quello che è successo è che poi la legge 194 l'hanno svuotata da dentro, non c'è più niente da difendere. Mentre noi ci dicevamo: aspetta, prima difendiamola, nel frattempo l'hanno svuotata, c'è più niente da difendere. Allora, quello che secondo noi c'è da fare è di essere un po' più ambiziose e di metterci in gioco anche su quello che si è conquistato, perché nel frattempo quello che si è conquistato non c'è più. I diritti l'hanno tolti. I servizi sociali non ci hanno più una lira, forse chiudono. Cioè, noi che gestiamo un servizio da 11 anni, a novembre chiudiamo. Ma questo succede per il SISMIF, per l'AEC, per tutte le misure di sostegno, perché c'è un disegno. Allora, se questa roba noi non la capiamo molto bene, è inutile che stiamo qua a difendere pezzi di robe che nel frattempo non ci sono più. È rimasto la norma, ma i soldi non ci sono, gli strumenti li hanno depotenziati. Su questa roba qua io penso, noi pensiamo, che bisogna essere un po' più ambiziosi e un po' più arrabbiate. Va bene che siamo arrabbiate, dobbiamo essere arrabbiate, perché altrimenti l'alternativa è che siamo frustrate e poi se ne andiamo a casa. È meglio se qualcuno non è più arrabbiato che se ne va a casa. Io penso che invece noi facciamo molto bene ad essere arrabbiate, facciamo molto bene a costruire momenti di scambio e di confronto, perché dobbiamo avere l'esatta contezza delle questioni per costruire delle proposte che siano all'altezza delle sfide che ci diamo.
Grazie Simona. C'è Rosanna che voleva dire qualcosa. Sì.
Sì. Io voglio innanzitutto ringraziare chi ha parlato e che abbiamo invitato come le esperte, perché per me è stato un ascolto molto, ma molto attento e molto, molto fecondo. Poi volevo dire che io sono una donna che crede di avere dei diritti, nel senso che crede che possa essere iscritto nel diritto un soggetto sessuato che si autodetermina, rispetto alla storia, rispetto al pensiero filosofico, rispetto al pensiero scientifico. In questo senso credo che il diritto mi riguarda la legge e non posso adesso stare a dire tutte le sollecitazioni perché non c'è tempo. Mi voglio soffermare soltanto sulla scena processuale. Io sono stata, dopo tanti anni, l'anno scorso, sono tornata ad assistere a un processo e sono uscita demoralizzata e sconvolta perché mi sembrava di stare negli anni 70. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è, è stato già accennato, un problema di deficit pesantissimo nella formazione professionale di chi giudica, di chi va a valutare una situazione penale, e questo secondo me è uno degli obiettivi che noi dobbiamo tenere presente, la formazione professionale di chi è preposto a tutti quei passaggi che sono determinati dai problemi di cui stiamo parlando oggi. Infatti questo va ad intrecciare col discorso della discrezionalità. Non è possibile, dopo tantissimi anni, trovarsi di fronte ad una situazione in cui è discrezione del giudice essere formato o meno rispetto a questi temi. È una cosa che non si può tollerare. Quindi un'altra cosa volevo dire. Io mi sono accorta che la nostra presenza in quella scena processuale, l'ultima è stata in occasione del processo sulla vicenda tremenda di Lucia Annibali, che ha avuto grande spazio nei media. Io mi sono accorta che la presenza delle donne nella scena processuale è significativa, molto significativa, come lo era negli anni 70. Per cui credo che, lo so che siamo tutte con un super affollamento di impegni, però secondo me questo è un altro degli obiettivi, ricominciare a frequentare le scene processuali.
Grazie. C'è Graziella. Comunque per le relatrici, visto che diverse mi hanno sollecitato, ci sarà poi il tempo per delle breve repliche.
No, io dopo quello che ho sentito, visto che si è parlato molto di minori, parto dalla mia esperienza in neuropsichiatria infantile da 40 anni, quindi oggettivamente vedere poi nella pratica di quelle che sono le strutture pubbliche sanitarie qual è il rapporto e cosa noi sappiamo anche come operatori rispetto alla specificità della violenza sulla donna e legato naturalmente, anche se non avviene come violenza sui figli, però automaticamente come vissuto di violenza all'interno della famiglia. Allora, la situazione è veramente perversa, nel senso che da noi arrivano sia con richieste anche di visite ambulatoriali, ma anche di ricoveri ordinari, perché abbiamo situazioni adolescenziali particolarmente pesanti e particolarmente ormai esplose, dopo che vivi all'interno di una famiglia e l'unica dinamica di emozionalità passa attraverso le botte, anche non subita in diretta, ma sicuramente poi il tuo approccio con l'affettività è legato al menasse, perché naturalmente è solo quella la dinamica che può chiedere o può pretendere o può permettere poi una dinamica naturalmente almeno di essere visti o di avere attenzione nei confronti dei figli cosiddetti. Il discorso è che noi abbiamo veramente sperimentato, no? Prima di tutto la difficoltà del rapporto con gli assistenti sociali. È vero, ce ne sono alcuni che me levo tanto di cappello, ma ce ne sono altri che fanno veramente paura, ma come fanno paura naturalmente fra gli psicologi, fra gli psichiatri, ma pure fra gli infermieri, e continuiamo così. Però chiaramente alcune categorie non hanno poi tutto sto potere, altre invece ce l'hanno in modo eccessivo. Allora noi quando facciamo le nostre anamnesi eccetera, molto spesso anche ragazzini che hanno naturalmente situazioni di violenza in famiglia, non viene assolutamente evidenziato da chi lo porta, l'accompagna. Anzi, molto spesso, se la responsabilità genitoriale non è stata chiarita e non è stata data a uno dei due, automaticamente è obbligatorio che siano d'accordo tutti e due, perché sennò altrimenti tu in una struttura pubblica non potresti neanche fare una visita in ambulatorio. E infatti si dice alle donne, state zitto, non dì che tuo marito è contrario, falla e chi se ne frega, digli che stava a lavorare, perché poi è questo quello che devi fare, perché se no tu effettivamente non potresti fare neanche il primo approccio. Ma la cosa che secondo me è pesante è che l'aspetto di quello che si vive in famiglia esce fuori dai nostri colloqui, dalle nostre anamnesi, dai tentativi di capire perché poi dopo sto ragazzino vive l'auto-eteroaggressività, perché non è detto che sono sempre violenti verso gli altri, molto spesso da noi ci arrivano con tagli, appunto carte geografiche sugli avambracci o su tutte le gambe, come se fosse naturalmente un'espressione della loro comunicazione poi con l'affettività, col mondo, con la socialità, eccetera, eccetera. Quindi anche questo aspetto, noi per esempio al Policlinico abbiamo fatto pure 3 giorni, e io ci ho partecipato, di formazione rispetto all'approccio al pronto soccorso, perché naturalmente molti uomini che sono violentatori naturalmente non mollano mai la propria compagna quando va o entra in una sala, perché hanno paura che dica che invece di essere caduta dalle scale ci ha beccato un cazzotto in faccia. Quindi ti hanno potuto dare un minimo di approccio e di informazione, però effettivamente quella che è invece la possibilità di andare oltre e di non approcciare, perché se una realtà, una cosa è il primo approccio al pronto soccorso, ma pensate invece cosa significa lavorare all'interno di una struttura appunto come la neuropsichiatria infantile, che si deve occupare di quello che ormai è già un danno, è già un disagio bello abbondante, non è un qualcosa che è capitato, potrebbe non capitare, il che è abbastanza assurdo perché ricapita di sicuro, ma che è stato casomai sopportato, tirato alle lunghe, con grosse ed enormi difficoltà. A questo punto io penso che sia l'aspetto, non so, io non ci credo molto che mi cambiano le leggi, perché so che seppure mi cambiano, poi il modo di interpretarle è sempre lo stesso. Abbiamo detto che il discorso è una società maschilista, quindi non è che mi cambia perché mi fanno la legge con 2 punti esclamativi in più o qualche virgola che mi può dare pure un aggancio per gli avvocati che fanno un bucio di culo così, proprio per attaccarsi poi a quello che possono leggere fra le righe e poi rivoltare intorno. Secondo me quello che almeno possiamo far noi oggettivamente è invece quello di dire quello che manca in questa dinamica appunto di rapporto fra le donne che subiscono violenza e quelli che sono sia i servizi pubblici, se devono essere naturalmente sanitari, stiamo già parlando di un danno evidenziato, ma che è indispensabile e fondamentale, perché io oggettivamente ne ho visti parecchi ed è stato anche molto difficile, e non solo rispetto agli immigrati eccetera, ed era fondamentale quello di dire il non capire le culture eccetera eccetera, ma non solo quelle, anche all'interno appunto delle famiglie che sono anzi considerate tra virgolette normalissime, perché fanno una vita che invece socialmente finalmente è approvata e condivisa e bidibì e bidibà. Poi vai a scavare e veramente lo fai, non certo col testino psicologico, ma lo fai dopo colloqui, terapia familiari, i ragazzini che parlano e via di seguito, riesci finalmente a inquadrare il problema. Però ecco, questo fatto di chi ha subito violenza, e se la madre o addirittura anche i figli, non viene assolutamente considerato ed evidenziato, e questo secondo me è una voluta mancanza che bisogna appunto riuscire a pretendere, ma non con la leggetta, ma col fatto appunto di qual è la dinamica di rapporti fra le strutture pubbliche, e quindi in questo senso l'università rispetto alla formazione ben venga, e che venga fatta in un modo naturalmente completamente diverso da quello che è oggi, ma tutte le altre strutture pubbliche che si devono occupare poi sia a livello preventivo e purtroppo anche della cura di quelli che ormai diventano poi vere e proprie patologie. E su questo, per esempio, un altro punto tragico sono le case famiglia, signori miei, che non è soltanto quello per chi subisce violenza o diretta o indiretta, ma anche rispetto a qualsiasi altro tipo di problematica, che poi guarda caso vede sempre le famiglie coinvolte, perché non è che nasciamo col cromosoma delinquenziale o di quello psichiatricamente coinvolto. È chiaro che la società è intesa per quella che è, e la famiglia e quindi tutto l'ambiente, la scuola, eccetera, eccetera, ci mettono il carico da 200 oggettivamente. Quindi anche su questo aspetto io penso che sia un obbligo, no? Da un punto di vista anche proprio di socialità e di esigenza, pensare a chi deve al diritto a crescere, no? Anche, ma non perché io donna c'ho appunto viva la fertility e tutte le pippe varie, me devo sentire in primo luogo produttiva, ma perché oggettivamente la sensibilità e la capacità che hai nel misurarti sulle emozioni, una donna ce l'ha, un uomo non è una è proprio una questione di DNA, secondo me. Quindi a questo punto bisogna evidenziare alcuni punti, secondo me, focali, che come movimento, come donne complessivamente, eccetera, e non come solo giuriste, perché sennò poracce proprio cascate male, bisogna naturalmente evidenziare in questo discorso naturalmente necessario di risposta, perché poi quello che ci interessa a noi, qual è il tipo di risposta? Oggi come oggi, rispetto alla responsabilità genitoriale, non c'è assolutamente risposta, perché noi vediamo che passano anni prima che si capisca che è un genitore o l'altro, mentre ci sono già cause e controcause tragiche rispetto a sti pori ragazzini. E quindi poi dopo vedi, no, che l'assistente sociale, adesso arriva la cosa del tribunale minori, alcuni del tribunale minori sono più sensibili, altri ci mettono pure 2 anni e non gliene frega niente, quindi noi stiamo sulla soggettività di sti personaggi. Quindi io penso che noi dobbiamo prendere anche dei punti, quindi utilizzare anche l'Assemblea Nazionale, anche il dibattito che ci sarà dopo il 26, quindi tutto il giorno del 27, per articolare quello che secondo noi evidenzia, nelle nostre esperienze chiaramente, alcuni proprio buchi neri.
Grazie, grazie Ella, grazie anche del contributo specifico che ci ha potuto dare in questo dibattito. Io volevi dire qualcosa tu, no?
No, quando poi ci sarà un
non ci sta... No, perché non si è segnato più nessuno, è l'una. Sì, è l'una e mezza quasi, l'una e 23, fra un po' facciamo la pausa pranzo, quindi visto che non si è segnato più nessuno, io prima di fare le conclusioni volevo far fare un piccolo giro di ritorno, se va bene a tutti, alle relatrici che ovviamente da sto dibattito sono iperstimolate e quindi hanno anche altro da ovviamente da aggiungere e da dire. E c'è Anna e poi c'è Rossella che mi chiedeva la parola, comunque direi di fare delle piccole postille.
Sì, allora voglio dire 2 cose a tergo del mio intervento iniziale dopo aver ascoltato l'intervento suo e di Enrica Rigo, che credo però se ne sia andata. Allora, quando io ho nominato il libro Non credere di avere dei diritti, che mi rendo conto possa suscitare nervosismo in alcuni pezzi del femminismo italiano, non intendevo farlo per avvalorare solo ed esclusivamente la tesi secondo cui la lotta per la giustizia viene prima della lotta per il diritto o per i diritti, perché sono d'accordo con Enrica, è vero che un pezzo importante del femminismo italiano che si è tagliato sulla differenza non ha avuto alcun interesse, non solo nei confronti delle istituzioni e nei confronti di ciò che poteva diventare operativo all'interno delle logiche istituzionali di quel portato di sapere, no? E di quel taglio originario prodotto da Lonzi. Dunque il diritto, ma anche l'economia, direi, è stata rimossa da quel pezzo di femminismo italiano, tant'è che io e Federica Giardini su questo stiamo facendo un lavoro, anche noi all'Università di Roma 3, e adesso abbiamo messo su un master che sarà secondo me all'avanguardia. Purtroppo ci hanno impedito, e questo lo devo segnalare, di chiamarlo politiche e studi sul femminismo, e hanno invece voluto, preteso la dicitura politiche e studi di genere, e questo la dice lunga, no? Su quanto la parola genere oggi nel processo di istituzionalizzazione deconflittualizza invece il portato del femminismo, che, se permettete, dal mio punto di vista è un po' un'altra cosa e anche tutta un'altra storia, perché lavora di rovescio all'interno di ciò che noi facciamo nei luoghi in cui stiamo. Quindi non volevo, diciamo, dire che a me del diritto non me ne frega niente, o che, anche perché io sono una sociologa del diritto e della devianza, quindi lo studio da un punto di vista sociologico. Intendevo dire però un'altra cosa, e cioè che praticare la lotta per la giustizia al di là della legge, ho evocato la figura di Antigone, significa, dal mio punto di vista, rimettere al centro proprio il femminismo e non gli studi di genere all'interno delle pratiche istituzionali, cioè confliggere attraverso questo posizionamento, perché se invece noi pensiamo sempre, continuiamo a pensare sempre che una legge possa tutelarci, il diritto possa tutelarci, facciamo un lavoro giusto, no? Cioè io sono basagliana di formazione, credo che bisogna stare dentro e fuori le cose, io sono nell'università e combatto ogni giorno, cioè io condivido la stanza con un costituzionalista, prima lo dicevo a loro, che ogni giorno mi dice però hai visto quella, ha ucciso la suocera, però che vuol dire che voi non siete violente, però, cioè, no. E quindi questa roba qui è un costituzionalista, cioè non l'uomo della strada, ecco, quindi questa cosa è presente e onnipresente. Intendevo dire, quando dico praticare la giustizia al di là della legge, evocavo la figura, intendevo dire rimettere al centro i saperi e la struttura del femminismo come taglio e rovescio delle modalità attraverso cui i processi istituzionali e dunque anche il diritto e l'economia pensano il femminismo, a maggior ragione se oggi ci ritroviamo dinanzi a questa nuova produzione dell'ordine discorsivo pubblico che non è che non se ne frega più niente di noi, no? Il paternalismo, che è, diciamo, secondo me, la chiave di lettura della contemporaneità nella crisi del patriarcato, che si manifesta anche attraverso la violenza maschile contro le donne, perché secondo me la violenza maschile contro le donne è un segno inequivocabile anche della crisi del maschile e del patriarcato, perché non governano più, altrimenti insomma è ovvio che questa è. Allora, a maggior ragione se oggi ci ritroviamo dinanzi ad una, come dire così, vittimologia di ritorno, cioè ci assumono ma a condizione che noi siamo incapaci di intendere e di volere da qualche parte, oppure ci criminalizzano, oppure ci colpevolizzano, come diceva benissimo Laura Storti prima, no? Ci introducono la colpa, poi c'è questo ritorno dei padri, che non è solo la retorica di Recalcati, ma è anche proprio un'assunzione giuridica, no? Della nozione di padre separato, eccetera, eccetera. A maggior ragione io credo che oggi valga la pena alzare la posta in gioco, in questo senso, dicevo, rivendicare la giustizia al di là della legge, cioè nel senso della rivendicazione ad un piano di nuovo alto e più alto, no? Che non ci mette solo nella posizione di dover aggiustare i dispositivi paternalistici, perché la legge sul femminicidio è stata promossa come un dispositivo paternalistico dall'opinione pubblica, no? C'era Alfano che si è occupato di noi, no? Ha detto io adesso faccio questa cosa perché basta, non se ne può più di queste poverette che vengono ammazzate, picchiate, stuprate, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che il portato del femminismo, della storia del femminismo all'interno del suo dialogo con i dispositivi giuridici, politici ideologici, perché c'è anche questo tra i nostri compagni, no? È un dato di fatto che qui ci siamo solo donne, no? Tutta la parte, cioè, sì, vabbè, uno, due, che chissà per quale ragione saranno venuti, poi magari glielo chiediamo. Ecco, allora, e quindi io credo che bisogna approfittare. Allora, la manifestazione del 2007 è stata dirompente perché? Perché si diceva una cosa nuova, no? La cosa nuova era dei vostri pacchetti sicurezza non ce ne frega un cazzo, no? Cioè, non era così lo slogan, però era quella roba lì, no? Era quella la in quel momento. Io credo che oggi invece bisogna stare su un'altra parola forte, su un'altra frase forte. Per me, per esempio, è vittima sarai te, no? Anche genere sarai te, perché non se ne può più. Beh, cioè, di questa cosa che se dici studi di genere ti approvano nelle università, approvano i progetti europei, e se invece parli di femminismo ti considerano come una Irini, no? Allora, io credo, in questo senso, dicevo, rilanciavo sulla giustizia al di là della legge. Questo per chiarire, no? Cioè, non è che della legge e del di... E poi sono d'accordo con te. Seguire i processi io credo che sia importante, purtroppo è difficile avere il tempo per poterlo fare, perché ognuna di noi lavora eccetera, però seguire le dinamiche processuali, cioè far sentire a questi il fiato sul collo, cioè dare la dimostrazione continua del fatto che possa esistere un'altra narrazione. Ecco, io per esempio chiudo qui con Ilaria Boiano e Caterina Peroni, che è una ragazza che lavora con me dell'Università di Padova. Abbiamo messo su questa pagina IAF, e faccio anche la pubblicità a questo punto. IAF è il sito delle donne filosofe, che facciamo con Federica Giardini e altre, e abbiamo aperto un atelier che si chiama Femminismo Giuridico. Abbiamo scritto un testo manifesto su come può essere pensata la pratica giuridica a partire dal femminismo, non dagli studi di genere, quindi come ritorno dell'esperienza giuridica che capovolge alla base la modalità attraverso cui si produce il discorso giuridico, e questa nozione di femminismo giuridico, per dire, esiste anche nel digesto, no? Che nelle discipline civilistiche c'è una voce del 92 di cui però non se ne fotte nessuno. Ecco, allora, all'interno dei saperi giuridici noi dobbiamo anche pensare che è possibile praticare, lo hanno dimostrato le nostre compagne, il diritto in un altro modo. Quindi in questo senso, ecco, il diritto, come si pratica il diritto in un altro modo? Si pratica partendo dal presupposto che il diritto deve ritornare ad assumere la sua funzione originaria, che ha perso dal Medioevo, del ripristinare la giustizia, non solo di mettere le cose a posto o di regolamentare. La giustizia era una donna, era la mater iuris, da cui nasce il pater legis, l'occhio della legge, di cui parlo, l'occhiuto di cui parlava. Allora noi siamo qui, quindi per me era un rilancio, non un... E poi sono d'accordo, tantissime compagne diciamo, si sono costituite nella loro pratica solo su, in un certo senso, no, la salvaguardia del sé, hanno dimenticato tutto il resto, però ci siamo noi, no, che siamo la generazione successiva, o comunque non solo la generazione successiva, abbiamo contezza del fatto che se non cambiamo le cose anche dall'interno non andiamo da nessuna parte.
Vabbè, io provo a fare delle conclusioni, anche se, diciamo, penso che questo dibattito sia abbastanza difficile da concludere, nel senso che posso soltanto dire che è un inizio di discussione fra di noi, che finalmente, appunto, poi ci sarà tempo, secondo me, per chiarire sfumature differenti, per chiarire posizionamenti, per chiarire proposte e quant'altro, perché appunto fa parte anche dell'obiettivo strategico che in questa fase ci siamo dati come percorso Io Decido, di rimettere al centro le questioni della violenza sulle donne e riprenderlo da tutti gli aspetti, diciamo, complessi e differenti della materia, che vanno appunto da come in qualche modo ci si interviene attraverso delle leggi dello Stato, fino a come dicevamo prima sul piano della salute, sul piano economico, che sarà anche parte della discussione oggi pomeriggio, perché poi c'è tutto un tema che ovviamente dal punto di vista giuridico abbiamo soltanto accennato, che è il piano economico, non solo di finanziamento da questo punto di vista delle strutture, ma proprio di come si interviene su donne che hanno queste situazioni anche da un punto di vista economico e dei percorsi, diciamo, più complessivi che devono fare. Io penso che ci possiamo lasciare dicendoci che ci rivediamo sicuramente all'Assemblea dell'8, dove avremo anche modo e dovremo forse anche immaginare una restituzione iniziale di questo dibattito di oggi, che sia anche lì, diciamo, anche un modo per socializzare a livello nazionale qual è l'idea e il di fondo che ci sta. Quindi io invito tutte le persone, tutte le compagne che sono qui a partecipare all'Assemblea dell'8, ma invito anche e soprattutto chi è intervenuto, le relatrici, a partecipare e anche intervenire ed esporre le problematicità che abbiamo evidenziato anche in quella giornata, e ovviamente invito in tutti i luoghi possibili e immaginabili a pubblicizzare quanto più possibile il corteo del 26, ma anche e soprattutto l'assemblea del 27, che è appunto un modo per non tornare indietro, no? di non fare semplicemente un passaggio di, come si dice, di evento, no? sul tema della violenza, perché la questione diciamo è abbastanza drammatica. Noi abbiamo deciso di lanciare guerra alla guerra che ci viene fatta, e non è poca roba quella che abbiamo immaginato di mettere in campo, quindi assumerci anche la responsabilità di non far cadere delle cose nel vuoto e di non caricare tutto in una singola giornata che è quella del 26, ma immaginare veramente un percorso anche a lungo termine che rende finalmente protagoniste le donne su un dibattito che le riguarda e come, penso, non in maniera secondaria. Appunto, quindi non faccio alcuna conclusione sugli elementi che venivano posti, perché secondo me sono elementi ancora da dibattere, ancora da discutere. Invito soltanto tutti a rimanere per l'assemblea pomeridiana che si fa alle 3, e appunto per allietare questo tempo si è stato previsto un pranzo a seguire, diciamo, che sarà servito all'interno, ma disporremo dei tavolini qui per mangiare, ma anche per continuare a discutere tra noi in maniera colloquiale anche di queste questioni. Quindi io vi ringrazio per la partecipazione, spero rimaniate per il pomeriggio e buon appetito.